Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابه فلسطينيه من غزه.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Guerra in Iran. Da Trump a Exit, il governo statunitense non sembra avere le idee chiare su come andrà avanti il conflitto. La battaglia sull'acqua, gli attacchi ai dissalatori nel Golfo e in Iran mostrano come la vera emergenza potrebbe essere quella idrica. Spagna e Portogallo firmano un'alleanza per combattere l'emergenza climatica. Davanti alla crisi energetica scatenata dalla guerra in Medio Oriente, Sanchez continua a puntare sulle rinnovabili. Lo scudo delle Americhe. A Miami, Trump riceve i presidenti di destra latinoamericani per coordinarsi su immigrazione e narcotraffico, il tutto in chiave anticinese. Sudan, Afghanistan, Myanmar e Camerun. Il governo britannico sospende i visti scolastici alle persone provenienti da questi paesi, lasciando centinaia di persone in un crudele limbo. Rubrica sportiva. L'oro alle Paralimpiadi della snowboarder francese Cécile Hernandez è una vittoria tanto sportiva quanto personale. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo dalla guerra in Iran, oggi è l'undicesimo giorno di conflitto, i bombardamenti continuano su più fronti, continuano quelli israelo-statunitensi contro l'Iran, quelli iraniani contro i paesi del Golfo e quelli israeliani contro il Libano, dove gli sfollati sono ormai più di 700.000 secondo le Nazioni Unite. I bombardamenti sull'Iran sono molto intensi, un residente della capitale ha detto al New York Times che se continuano a colpire Teheran in questo modo per altri 10 giorni non rimarrà nulla. E oggi il segretario della difesa statunitense Pete Hegseth ha detto che quella di oggi sarà la giornata più intensa di attacchi americani dall'inizio della guerra. Hegseth ha detto queste cose durante una conferenza stampa, durante la quale ha anche detto: stiamo vincendo, non molleremo fino a quando il nemico non sarà completamente sconfitto. Questo non è il 2003. Ci colleghiamo in diretta con Roberto Festa da New York. Buonasera Roberto.
Buonasera Martina e buonasera agli ascoltatori.
Ecco Roberto, queste dichiarazioni unite poi a quelle di ieri di Trump rendono abbastanza difficile la lettura della strategia statunitense in Iran. Tu che idea ti sei fatto?
Ma allora direi che bisogna distinguere tra la retorica delle dichiarazioni ufficiali, quindi dei funzionari americani, Trump, Hegseth e gli altri, e la realtà dei fatti. Allora Hegseth oggi e il capo dell'esercito Dan Kane hanno offerto alcuni fatti, alcuni numeri dello sforzo bellico americano. Allora il comando centrale degli Stati Uniti ha colpito più di 5.000 obiettivi, sono state sganciate centinaia di bombe perforanti guidate da 2.000 libre, sono state distrutte oltre 50 navi iraniane e diverse fabbriche di droni. Allora è potenza di fuoco straordinaria, ma ormai è sempre più chiara, non è potenza di fuoco sufficiente per piegare il governo degli Ayatollah. Per farlo c'è un solo modo, mandare i soldati in Iran, cioè passare dai missili, dai bombardamenti aerei, allo scontro diretto sul terreno. E questo l'amministrazione non può farlo. Perché? Perché mandare i militari in Iran significa prevedere molti morti americani e questa sarebbe appunto una scelta suicida per Trump. Quindi ecco, come se ne esce? Allora, c'è da dire una cosa. Benjamin Netanyahu spinge per continuare nei bombardamenti. Perché? Perché l'interesse primario di Israele, che considera l'Iran una minaccia alla sua esistenza, l'interesse primario di Israele è cancellare il regime teocratico iraniano. L'interesse di Israele però non coincide più perfettamente con quello degli Stati Uniti. Questo conflitto ha scatenato una serie di effetti a catena: aumento del prezzo del petrolio, colpi durissimi nel funzionamento della supply chain, lo stretto di Hormuz praticamente bloccato, timori di una possibile recessione economica. E quindi di fronte a queste variabili sempre più impazzite, gli Stati Uniti devono agire, devono trovare una via d'uscita. In questo, va detto, c'è anche un problema originario, cioè l'amministrazione ha intrapreso questa azione militare senza aver ben chiari gli obiettivi: distruzione del nucleare iraniano, regime change, azione preventiva, sostegno alla rivolta degli iraniani, insomma sono le ragioni che di volta in volta sono state date per giustificare questa guerra. Ora comunque diciamo che più che al passato bisogna capire che cosa fare nel futuro, nelle prossime settimane. L'ipotesi cui si sta lavorando è un'intesa con i settori più moderati di Teheran, cui verrebbe garantita dagli Stati Uniti, diciamo, la sopravvivenza fisica e politica. In cambio Washington otterrebbe una serie di garanzie per il fatto, per esempio, che Teheran non faccia ripartire programmi, proclami ostili agli Stati Uniti. In questo modo Trump potrebbe andare davanti agli americani e dire: avete visto, ho vinto la guerra. Del resto non sarebbe la prima volta, no, che dice che lui ha vinto quando invece ha perso. Quindi diciamo, Hexet può dire che la vittoria è vicina, Trump può parlare di un successo certo. La realtà è che questa operazione si sta rivelando sempre più problematica per gli Stati Uniti, e quindi l'assoluta necessità per Trump e per la sua amministrazione è tirarsi fuori dalla guerra. Martina.
Grazie Roberto, buon lavoro. Grazie.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
In questi giorni l'attenzione globale è stata soprattutto sugli effetti che il conflitto in Iran ha e avrà sull'energia, dal gas al petrolio, ma gli ultimi attacchi ai desalinizzatori mostrano come anche questa guerra si stia combattendo poi alla fine sull'acqua. Questa mattina è stato ospite della nostra trasmissione Presto Presto Emanuele Bonpan, direttore della rivista Materia Rinnovabile, autore del libro L'Atlante geopolitico dell'acqua, edizioni Oepli. Sentiamo ai microfoni di Claudio Iampaglia e Cinzia Poli.
I desalinizzatori e in generale l'acqua rivestono un ruolo fondamentale in tutta l'area del Golfo, sia dalla parte della penisola saudita, quindi Bahrain, Qatar, Oman e ovviamente Arabia Saudita, ma anche in Iran, che da un lato ha una gravissima crisi idrica che oramai dura più di 10 anni e che sui desalinizzatori ovviamente basa una parte importante della propria sussistenza. Si può vivere senza petrolio, non si può vivere senza acqua in questi paesi. Basti pensare ad esempio che in Kuwait il 91% dell'acqua utilizzata dagli abitanti del paese proviene dai desalinizzatori. Dall'altra parte in Iran una quota più bassa, ma che comunque va a compensare una gravissima crisi idrica dovuta a una gestione assolutamente insufficiente della risorsa idrica. Quindi siamo in una zona dove colpire le risorse idriche significa spostare il conflitto direttamente sulla popolazione civile, e quindi mettere a grave repentaglio anche nell'arco di una settimana al più direttamente i cittadini interessati al conflitto da entrambi i lati del stretto di Hormuz.
Ci aspettavamo e tutta l'attenzione sul petrolio, invece scava scava l'acqua viene sempre fuori come elemento inevitabile anche in questo momento di ricatto militare.
Da sempre le infrastrutture idriche sono uno dei bersagli strategici durante un conflitto, l'abbiamo visto anche in Ucraina, l'abbiamo visto in tantissimi altri conflitti a bassa intensità, l'abbiamo visto in West Bank e in Gaza. Chiaramente in questo momento da un lato gli americani e gli israeliani hanno iniziato colpendo un dissalatore in Iran, che ha risposto colpendo un dissalatore in Bahrain, e c'è da aspettarsi che probabilmente altri droni, altri missili andranno a colpire altri dissalatori. Allo stesso tempo l'assalto ai pozzi petroliferi iraniani, che ha comportato veramente danni ambientali ingenti, probabilmente si dovrà parlare presto di ecocidio, perché l'impatto sembra essere terrificante. Ci sono numerosi numerose cronache di cittadini di Teheran che hanno raccontato di queste piogge acide, queste piogge nere che hanno colpito la città, di rubinetti che rilasciano acqua contaminata, e quindi la distruzione dei pozzi petroliferi è andata a contaminare un'infrastruttura idrica che era già molto compromessa e che non ha sicuramente sistemi per depurare, per controllare in maniera efficiente la contaminazione. Quindi in questo momento c'è un allarme proprio in Iran, lo ha detto anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ci sono danni molto importanti, c'è la popolazione che è stata avvisata di rimanere in casa per evitare appunto la contaminazione di queste piogge acide, di prestare molta attenzione all'acqua consumata perché potrebbe avere appunto impatti diretti sulla salute delle persone. Quindi ancora una volta si usa l'acqua come bersaglio militare, come strategia di accaparramento e indebolimento in questa guerra da entrambe le parti, quindi da un lato sui desalinizzatori verso i paesi del Golfo, dall'altro colpendo direttamente i pozzi petroliferi in prossimità delle aree urbane che possono così contaminare le acque.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network. Until the philosophy which holds one race superior and another inferior is finally and permanently discredited and abandoned everywhere.
In questi giorni abbiamo raccontato di come il premier spagnolo Pedro Sanchez si sia, anche in questa occasione, distinto dai suoi colleghi europei per le sue posizioni chiare riguardo Trump e la guerra in Iran. Adesso Sanchez va oltre, cogliendo l'occasione fornita proprio dalla crisi energetica che la guerra nel Golfo sta già scatenando e potrebbe scatenare nel prossimo futuro, per portare avanti un'altra battaglia che non ha mai in realtà smesso di combattere, cioè quella delle rinnovabili. Sentiamo da Madrid Giulio Maria Piantedosi.
La nemesi di Trump in Europa, così il Financial Times descrive il protagonismo del premier spagnolo Pedro Sanchez dopo il no alla guerra contro l'Iran e il rifiuto di appoggiare l'offensiva statunitense offrendo le basi nella penisola iberica, una posizione che ha convertito Sanchez ancora una volta nel simbolo della resistenza progressista globale di fronte al silenzio scelto da molti leader dell'Unione Europea, una posizione che lo ha reso l'unico leader europeo di alto profilo a sfidare apertamente la Casa Bianca, anche a costo di andare incontro alla minaccia di sanzioni economiche, un ruolo che gli viene riconosciuto da più parti, nonostante la posizione marginale della Spagna nel contesto internazionale. Il governatore californiano Gavin Newsom citava Sanchez come esempio in una recente intervista al quotidiano britannico The Guardian. Il New York Times ha ospitato una sua colonna di opinione dopo la decisione di concedere la sanatoria a quasi 1 milione di migranti e il The Economist lo ha invitato a spiegare la sua posizione contro la guerra nell'ultima edizione del settimanale. E se è vero che la Spagna è un paese oggi quasi isolato in un'Unione Europea che guarda sempre più a destra, è vero anche che Sanchez è uno dei leader più veterani del Consiglio Europeo. Dopo 8 anni al potere possiede un olfatto politico che gli permette di anticipare le mosse dei partner internazionali. La guerra in Iran poi ha offerto a Sanchez un'altra opportunità politica in un momento in cui l'estrema destra sta spingendo l'Europa ad abbandonare il Green Deal per tornare ai combustibili fossili. Sanchez è rimasto l'unico a rivendicare l'importanza di un forte investimento nelle energie rinnovabili, l'unica maniera per ottenere l'autonomia energetica necessaria tanto quanto l'autonomia strategica nella difesa. Ed è proprio in questo quadro che la settimana scorsa, insieme al premier portoghese Luis Montenegro, di destra, Sanchez ha firmato un'alleanza strategica contro il cambio climatico nella penisola iberica, 10 accordi di cooperazione transfrontaliera per combattere insieme l'emergenza ambientale, un'alleanza, quella tra la Spagna progressista e il Portogallo di destra, necessaria al di là dell'ideologia politica, perché il 40% della penisola iberica è minacciata dalla desertificazione. Si tratta della regione europea più devastata dagli incendi, dove l'estate scorsa sono andati a fuoco oltre mezzo milione di ettari di massa boschiva, e quest'anno il grande problema sono state le piogge, che hanno provocato importanti inondazioni in ampie zone del sud dei due paesi. L'importanza di questo patto climatico è che unisce appunto un governo progressista e uno conservatore su una strategia condivisa, con l'obiettivo di depoliticizzare la lotta al cambio climatico. Spagna e Portogallo utilizzeranno 16 satelliti per prevenire inondazioni, incendi e ondate di calore. L'accordo prevede anche una lotta coordinata contro la disinformazione climatica. E poi ci sono investimenti comuni in energie rinnovabili, considerati pilastri essenziali della transizione ecologica, con l'obiettivo di raggiungere la piena neutralità climatica entro l'anno 2050, al di là delle barriere ideologiche.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
La guerra in Iran non ha comunque distolto Donald Trump dall'America Latina. Infatti nel weekend ha ricevuto a Miami i leader della destra latinoamericana per firmare accordi, un pacchetto di accordi riuniti sotto il titolo dello scudo delle Americhe. All'incontro c'era anche Marco Rubio, che ha chiesto il permesso a Donald Trump di parlare in spagnolo. Sentiamo Alfredo Somoza.
President is here today and making this a priority is so critical. If I may, because some of these cameras cover in Spanish. You're all right. Good. Oh, good. Please. We don't need an interpreter for this one. Quiero darle las gracias. Good interpreter. You'll find out in a second. But las gracias a los países que están aquí hoy. Estos países. Primero, el presidente ha hecho esta región una prioridad.
Questo incontro era per lanciare il cosiddetto scudo delle Americhe. Cos'è lo scudo delle Americhe? È un processo di cooperazione bilaterale e multilaterale per la sicurezza dell'emisfero occidentale. Già questo, diciamo, comincia a essere inquietante, ma i punti nei quali si declina lo scudo delle Americhe sono sostanzialmente tre. Il primo, il coordinamento delle politiche di immigrazione, cioè fondamentalmente gli Stati Uniti. Io negli Stati Uniti trovo il cittadino argentino, boliviano, paraguayano e te lo mando a casa e tu l'accetti. Ecco, tra l'altro, cosa che sta più o meno succedendo. La seconda è la lotta al narcoterrorismo, come dicono loro, cioè la lotta al narcotraffico. E da questo punto di vista, la mancanza, tra l'altro nemmeno invitata, della Colombia e del Messico a questo raduno ci fanno capire quanto sia balordo l'approccio, perché discutere di narcotraffico senza coinvolgere Messico e Colombia vuol dire stare parlando di nulla. Il terzo, la sicurezza sulle infrastrutture critiche, e qua se forse questo è il vero obiettivo di questo raduno. Cosa si nasconde dentro questo titolo? Fondamentalmente arginare la presenza cinese in America Latina, cioè le infrastrutture critiche, che i cinesi non controllino i porti di Panama e del canale di Panama, che i cinesi non forniscano armi o prestiti a qualche paese inviso, che i cinesi non costruiscano i porti strategici del Perù. C'è sostanzialmente questo, che è un compito molto arduo, perché gli Stati Uniti, al di là di questi raduni, non è che hanno da mettere molto sulla bilancia. Lo scambio commerciale tra America Latina e Cina nel 2024 è stato di 518 miliardi di dollari, record storico, e oltre a questi 518 miliardi di scambi commerciali, la Cina negli ultimi anni ha prestato 120 miliardi a governi di tutto l'emisfero occidentale, cioè di tutta l'America Latina. Quindi ecco, questa alleanza vede insieme tutti i paesi, che tutti i presidenti che si identificano con Trump. C'era l'Argentina, le Bahamas, il Belize, la Bolivia, il Costa Rica, il Salvador, Guatemala, Repubblica Dominicana, Ecuador, Giamaica, Panama, Paraguay e Trinidad e Tobago, e sono stati invitati, anche se non sono a comprare i presidenti, il futuro presidente del Cile e il futuro presidente dell'Honduras. E questo ci ha permesso di visualizzare come effettivamente si è spostato l'asse della politica latinoamericana a destra in questi ultimi anni, fermo restando che i due paesi più importanti della regione, che da soli fanno più di metà della popolazione e due terzi del PIL, cioè Messico e Brasile, sono al momento governati da forze di centrosinistra, e la Colombia, un paese diciamo del gruppo dei paesi importanti, al momento sia ancora governato a centrosinistra. Però effettivamente è questo che rende molto interessanti dal punto di vista dell'analisi i processi elettorali di quest'anno, perché quest'anno si voterà proprio in Brasile e in Colombia, e sono i due paesi che potrebbero far pendere definitivamente, almeno in questa fase ovviamente, la bilancia di un continente che si allinea con gli Stati Uniti e che lascia un po' in solitudine il Messico, che comunque, come sappiamo, il Messico, con soprattutto Claudia Sheinbaum, ha sempre tentato di evitare lo scontro diretto con Donald Trump.
Il governo britannico ha annunciato una nuova stretta sull'immigrazione col blocco del rilascio dei visti per gli studenti ai cittadini di Afghanistan, Camerun, Myanmar e Sudan, alcuni tra i paesi dove sono in corso guerre e crisi umanitarie tra le peggiori al mondo, una manovra che poi ha gettato centinaia di studenti che vengono da questi paesi in un limbo crudele. Sentiamo Elena Siniscalco.
Che cosa hanno in comune il Sudan, il Camerun, il Myanmar e l'Afghanistan? I primi tre sono paesi con gravi conflitti armati in corso. L'ultimo è nel mezzo di una crisi umanitaria devastante, con la ripresa del potere dei talebani nell'estate del 2021. Ma da pochi giorni hanno in comune anche altro. Sono tutti paesi in cui non si può più ricevere un visto studentesco per il Regno Unito. Settimana scorsa il governo britannico ha sospeso i visti per studenti e ricercatori dai quattro paesi e per l'Afghanistan ha sospeso anche i visti lavorativi. Ha detto che i cittadini di questi paesi hanno abusato della generosità del sistema di immigrazione britannico. Riferendosi ai richiedenti asilo che arrivano in Regno Unito, il governo ha detto che molti vengono poi ospitati a spese dei contribuenti, con una percentuale superiore alla media di persone provenienti da questi quattro paesi che dichiarano di essere indigenti. Il governo sostiene che tra il 2021 e il 2025 le domande di asilo presentate da studenti provenienti dal Myanmar sono aumentate di 16 volte. Quelle presentate da studenti provenienti dal Camerun e dal Sudan sarebbero aumentate di oltre il 330%, rappresentando quella che il governo definisce una minaccia insostenibile per il sistema di asilo del Regno Unito. Per dare dei volti a questi numeri, ho cercato le storie di persone impattate da questa decisione e mi sono imbattuta in quella di Wijdan Abdullah Salman Hamed Lowadi, un assistente didattica di genetica e biologia molecolare che lavora in una università di Khartoum, in Sudan. In un post su LinkedIn la ricercatrice ha raccontato la sua storia. Era stata ammessa al master in medicina rigenerativa della Queen Mary University di Londra ed era pronta a fare il colloquio per la prestigiosa Chevening Scholarship, una borsa di studio finanziata dal governo britannico. Il suo colloquio per la borsa di studio è stato però cancellato dopo la sospensione dei visti introdotti dal governo. Wijdan ha raccontato delle difficoltà che ha incontrato in Sudan, un paese dilaniato dagli attacchi dei gruppi armati. Ho accettato lavori extra per potermi permettere di raggiungere zone con connessione internet, a volte partendo prima dell'alba per raggiungere a piedi le fattorie o le strade vicine solo per inviare le applications, ha scritto Wijdan. Ma non si è data per vinta e dopo questa porta sbattuta in faccia ha iniziato a fare campagna perché il governo britannico revochi la decisione sui visti. Il Regno Unito non è esattamente esente da responsabilità nei confronti di questi paesi. Ci ricordiamo tutti la fuga dei militari e diplomatici britannici dall'Afghanistan nel 2021, quando i talebani ripresero il potere. Traduttori, fixer e molti afghani che avevano collaborato con gli occidentali furono lasciati indietro, alla mercé della vendetta dei talebani. Il sistema di visti proposto allora dal Regno Unito non fu abbastanza veloce né adeguato. In Sudan sono stati invece rinvenuti sistemi di mira e motori britannici nelle mani delle Rapid Support Forces, il gruppo armato accusato di genocidio nel paese. Il Regno Unito nega di avergliele vendute, ma potrebbero essere arrivate lì dagli Emirati, un importatore di armi britanniche che è stato ripetutamente accusato di fornire armi ai gruppi paramilitari in Sudan. Il governo laburista sta cercando di giocare il gioco dei partiti di destra sull'immigrazione, sperando di vincere qualche consenso in più. Selezionare questi quattro paesi tra i più pericolosi e in crisi al mondo per una sospensione dei visti, forse sperando che nessuno se ne accorga perché non sono tra i paesi che fanno più notizia ultimamente, è una mossa che sembra presa dal manuale di Nigel Farage.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Chiudiamo con la nostra rubrica sportiva in questi giorni dedicata alle Paralimpiadi di Milano Cortina che sono in corso, ma prima di sentire Luca Parena, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
Pour la médaille d'or,
Cécile Hernandez va conserver son titre et voilà, confirmer championne paralympique, c'est la reine du snowboard dans le monde, Cécile Hernandez, championne paralympique ici à Cortina, 4 ans après son titre.
Arrivata per prima al traguardo della gara di snowboard paralimpico, Cécile Hernandez si è lasciata andare a terra sulla neve di Cortina. Così ha liberato la sua gioia per essere la prima medaglia d'oro conquistata dalla Francia in questa edizione delle Paralimpiadi invernali. Per Hernandez è una vittoria piena di significati, sportivi e personali. A 51 anni è l'atleta più esperta della nazionale francese. Ha confermato, a distanza di 4 anni, il primo posto che aveva già conquistato a Pechino 2022. Per la prima volta, a festeggiare insieme a lei alle Paralimpiadi c'era anche la figlia Victoire Eleanor, di 18 anni. Al loro paralimpico, Cécile Hernandez ci è arrivata dopo aver attraversato mille difficoltà che sono andate ad aggiungersi a quelle che affronta già ogni singolo giorno. Da più di 23 anni Hernandez convive con la sclerosi multipla. Quando si è svegliata, la mattina del 21 ottobre 2002, non riusciva più a muovere le gambe. Per anni ha avuto problemi a camminare, a parlare, a deglutire. Nel suo caso, dire che lo sport le abbia salvato la vita non è un'assurdità. Il suo recupero è cominciato quando il fisioterapista che la cura ha deciso di fare leva sulla sua mentalità competitiva e sul suo profondo amore per lo sport. La scoperta delle competizioni paralimpiche per lei risale a più di 10 anni fa. Lo snowboard era uno dei suoi sport preferiti. Pochi allenamenti, prima di Sochi 2014, le erano stati sufficienti per arrivare a vincere la medaglia d'argento. L'ultimo anno è stato però per lei particolarmente complicato. Una serie di infortuni alla caviglia, al ginocchio, alla coscia, l'hanno fatta vacillare. Per la prima volta dall'inizio della carriera paralimpica, ha sentito di avere bisogno di uno psicologo che l'aiutasse a capire se volesse ritirarsi o provare a continuare a gareggiare. Anche e soprattutto per questo, l'oro di Milano Cortina è stato speciale.
Je me suis dit, je suis à une minute de revivre le rêve que j'ai vécu et je vais tout faire pour aller décrocher ce rêve parce que j'y crois, parce que je crois en moi et je me suis dit, je suis chez moi, je suis une patronne. Dire
que... Volevo rivivere il sogno che ho vissuto 4 anni fa, ha spiegato in un'intervista a Cécile Hernandez. Avevo in mente questa medaglia da quando avevo deciso di ripartire per questa nuova avventura paralimpica. Perché ci credo, credo profondamente in me stessa, ha raccontato. La storia di Cécile Hernandez è un chiaro esempio di come si possa spingere sempre un po' più in là l'asticella dei propri limiti. Rispetto al campo dell'impossibile, oggi ho una visione molto più ampia del campo del possibile, ha dichiarato Cécile Hernandez. So che può sembrare strano a dirsi, ha aggiunto, ma lo sport paralimpico, per la mia vita, è stata una formidabile opportunità.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.